www.radiodigio.it e la storia continua. A tavola con devozione. Menù a confronto. Da allora, si potrebbe dire, la comunità ebraica romana rivaleggiava con le comunità padane per guadagnarsi il primato culinario, mettendo in scena una competizione gastronomica dove alicioni all'invidia, carciofi alla giudia e il dolce tortoricchio sfidano piatti altrettanto golosi come il frisinzal della Italia settentrionale, sformato di tagliatelle con aggiunte di selvaggina, e la celebre spongata, farcia azima con ripieno dolce o salato. E avventurandosi nella descrizione di queste portate forte, si ha la tentazione di tracciare un itinerario di viaggio attraverso quelli che furono i ghetti ebraici più importanti d'Italia e frequentare la tavola per erigersi a giudici imparziali in una contesa secolare. A tavola per le feste. Curiosità. Un'operetta umoristica scritta a Roma tra il 1318 e il 1322 da un ebreo di origine provenzale è intitolata Massechet Purim, il trattato di Purim, contiene un invito all'opulenza nel banchetto festivo, manifestando intenzioni molto simili a quelle che animano il festeggiamento cristiano della stessa epoca. Nel testo, il desiderio di abbondanza alimentare e l'ostentazione di cibi esclusivi vengono interposti al rispetto della tradizione. Una copiosissima lista di selvaggina viene prevista per l'occasione, accompagnata da un commento inequivocabile sul tenore alimentare richiesto dalla ricorrenza. Queste sono le portate che si devono consumare a Purim per poter uscire l'obbligo di fronte alla legge ebraica. Cacciagione e selvaggina di passo e di volo, di arrosto o allesso, torte e pasticcio. Non si può fare magra figura presentando piatti a base di carne di manzo o di pesce, oppure verdure e insalate. Considerata l'assonanza tra i generi consigliati e i menù previsti sulle mense aristocratiche cristiane dell'epoca, è difficile sottrarsi all'impressione di una forte omologazione tra i costumi alimentari nobiliari di entrambi i gruppi. Come ricorda ironicamente l'opera del Calonimos, il rapporto con la legge biblica può assumere in tali frangenti una funzione puramente strumentale. Accanto alle ricche libagioni, il rituale ebraico prevede in ogni caso la presenza di cibi umili, ma carichi di valenza simbolica. Nella Pesach, la Pasqua ebraica, la lista delle vivande risulta copiosa, ma la centralità spetta, come ogni epoca rinascimentale, al pane azimo. Le azime, cibo ebraico per antonomasia, conoscono già nella cucina del Cinquecento numerose varianti dolci e salate. Nel Seicento alcune produzioni eccellenti risultano rinomate al punto da alimentare piccoli flussi di un mercato di nicchia. Pani azimi confezionati con zucchero e uova facevano ad esempio il vanto della gastronomia di Ancona, da dove, scrive il converso veneziano Giulio Morosini, molti ricchi di Venezia le fanno venire. Nel rituale ancora oggi osservato per la celebrazione del Seder, ovvero la cena pasquale, essa si apre e si chiude con questi pani non lievitati, le cosiddette matzak, poste al centro della tavola, ma mentre la gran parte di esse viene spezzata, distribuita e consumata in apertura, una di esse viene riposta sotto la tovaglia o nascosta da capofamiglia, cercata dai bambini in conclusione della cena e consumata alla fine del seder, facendo simbolicamente le veci dell'agnello pasquale. Ricette eretiche tramandate dall'Inquisizione. Non deve stupire che qualche ricetta tipica della cucina ebraica sia rimasta negli atti inquisitoriali del XVI secolo. La consumazione di determinate derrate ritenute appannaggio della cerchia giudaica risulta utilizzata nei processi come indice di finta conversione da parte dei nuovi cristiani, sospettati di abiurare le loro vecchia fede solo ufficialmente, ma di continuare a osservarne usanze e tradizioni. Tali pietanze possono, in questa ottica, divenire validi indizi nel perseguimento del loro vecchio credo ed essere per questo nominate nelle testimonianze e nelle deposizioni dei processi istituiti dal Foro di Santa Inquisizione. Tutte le portate predilette dal popolo di Israele e non consumate dai cristiani si impone all'attenzione degli inquisitori veneziani. Una particolare lavorazione dolce delle uova, la cui preparazione univa ovi freschi rosti nella brase o dell'acqua rosa e del zucchero, portata che poteva contemplare diverse varianti, includendo anche miele, cannella, acqua di fior d'arancio e mandorle, e che sembra attestata in una celebre versione nella cucina sefardita medievale. I riferimenti alla gastronomia, in ogni caso, non sono un'esclusiva dell'Inquisizione italiana. Il foro della penisola iberica, ad esempio, lascia agli atti la descrizione di una conversa aragonese, di una pietanza ancora a base di uova, ma questa volta salate. Le rompevo, le uova, in una padella di ferro, e quando erano cotte aggiungevo carne trita fritta con cipolle, poi battevo altre uova che versavo sulla carne, dopodiché coprivo il tutto con una seconda padella riempita di brace. www.redigio.it e la storia continua.